Quindi iniziamo con il professor Perillo, professore di storia contemporanea, Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Torino.
Grazie. L'immediato primo dopoguerra è un momento di svolta nella storia del movimento del laicato cattolico italiano. Nasce il Partito Popolare, un partito che almeno formalmente si dichiara aconfessionale, autonomo dalla gerarchia cattolica e che chiede il voto nelle intenzioni del segretario Luigi Sturzo, di cui abbiamo molto parlato, in base a un programma ben preciso. E questo è considerato dagli studiosi italiani un elemento di laicizzazione, di secolarizzazione della politica, almeno per quel che riguarda il mondo cattolico. E di questo aspetto particolare del pensiero di Sturzo si sono accorti anche osservatori laici del tempo e anche di sinistra, come Salvemini, come Gobetti e anche come Gramsci, che sottolinea questo aspetto particolare. Quindi l'esperienza sul piano teorico di Sturzo è molto importante, ma la storia non cammina anche con le idee, ma non soltanto con le idee. Allora, in che misura il laicato cattolico in ambito politico fu davvero autonomo? Quale fu l'atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche, dei vescovi, rispetto a questa?
Anche Ruini.
A Ruini ci arriviamo, questi sono sono un po' migliori di Ruini, però ci assomigliano abbastanza. Allora, noi sappiamo qual è la posizione dei vescovi, di una parte già significativa dei vescovi, rispetto all'esperienza del Partito Popolare. Perché? Perché la Santa Sede chiese, voleva chiederlo a tutti i vescovi italiani, ma chiese ai vescovi della regione triveneta, regione ecclesiastica del Triveneto, che comprende il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia Trieste, e allora comprendeva anche i terreni, i territori appena annessi all'Italia. Cosa rispondono questi veneti? Tutti, eccetto uno solo, ritengono quantomeno che la scelta dei deputati del Partito Popolare debba aspettare a loro. Qualcuno ritiene che la scelta dei deputati debba aspettare anche i parroci. Cioè, questi hanno l'idea che siccome i parroci poi dovranno far votare questo partito, è bene che si scelgano i candidati. In ogni caso li vogliono scegliere loro. Questi vescovi che scrivono alla Santa Sede come secondo loro deve funzionare il Partito Popolare, ritengono che il Partito Popolare debba essenzialmente in sede locale e nazionale concordare una linea politica con le autorità ecclesiastiche. L'idea, insomma, che loro hanno è, piuttosto che del partito a confessionale autonomo dalle gerarchie ecclesiastiche, è l'idea del Partito Cristiano come presente nell'esperienza europea di vari paesi del tempo, soprattutto di lingua tedesca. Quindi un partito in cui la confessionalità è un elemento sostanzialmente di facciata, ma che in realtà la politica sotto sotto, o non anche tanto tacitamente, è concordata. In ogni caso il partito dei cattolici deve intuire, se non chiede, quali sono le posizioni che la gerarchia vuole. L'idea di partito cristiano, tra virgolette, secondo me, che ho studiato, ho visto, non ho ancora scritto, ma ho visto i documenti dell'archivio segreto vaticano, sono anche le posizioni del pontefice, secondo me in certa misura anche le posizioni di Benedetto XV. Diciamo così, Sturzo nei suoi colloqui con De Rosa, con questo storico maggior biografo di Sturzo stesso, disse che lui non era molto interessato ad avere rapporti continui con la Santa Sede. Forse esagera, forse nel dopoguerra vuol dare un'immagine troppo poco clericale di sé. In realtà sappiamo che incontrò sole volte, il segretario di Stato, il Cardinale Gasparri, e essenzialmente per ottenere l'abolizione del non experit e per permettere la nascita del Partito Popolare. Non risulta che abbia incontrato il Papa, quindi lui tratta poco, in compenso trattano i moderati del partito, Santucci, Crispolti, eccetera, che sono spesso in segreteria di Stato. Ecco, dalle lettere dei carteggi di Sturzo che vengono pubblicati, e in particolare dall'ultimo volume di carteggi con De Gasperi, che sono interessantissimi, l'ultimo volume con De Gasperi, che è un'edizione curata da Maggeri e che raddoppia il numero di lettere della prima edizione, risulta una cosa abbastanza chiara. De Gasperi, che è segretario del partito per un certo periodo, del Partito Popolare, è sempre informato di quel che pensa la Santa Sede. Cerca di capirlo, cerca di saperlo. Sturzo non lo dice, non sembra interessato. E direi questo è l'elemento di forza del suo progetto sul piano culturale. Sturzo, negli anni dell'esilio soprattutto, diventerà una figura di intellettuale a livello europeo, ma una grande debolezza sul piano, si traduce poi una debolezza sul piano pratico. Ecco, nella parte precedente del convegno, ci sono state le relazioni della professoressa Rognoni Vercelli, che ha già trattato il tema dell'autonomismo, che lei ha definito una forma di federalismo interno dell'autonomismo del partito di Sturzo, previsto in preciso articolo del programma del Partito Popolare. Quindi in parte me ne dispensa, in parte mi dispensa da sviluppare questo tema, mi permette di affrontarne altro, ma non del tutto. Secondo me nel mondo cattolico italiano le tendenze autonomiste, la professoressa Vercelli ha delineato tutta una tradizione progressista del federalismo italiano, del federalismo europeo. Ecco, secondo me nel mondo cattolico italiano due sono i filoni da cui emerge la tematica autonomistica. Da una parte il cattolicesimo liberale, IAC, che poi si alimenta anche il pensiero di Einaudi, alimenta il pensiero di Goretti. L'altra è la tradizione intransigente. è la tradizione intransigente che confluisce in Sturzo. Quindi nel mondo questa prima concezione è liberale. L'altra concezione che deriva dall'intransigentismo non si può considerare progressista, liberale, perché deriva dalla polemica, questa idea di corpi intermedi, eccetera, eccetera, deriva dalla polemica degli intransigenti contro lo Stato liberale. Questi affermano, un po' semplificando, affermano il principio di sussidiarietà, insistono molto, vogliono l'autonomia dei comuni, delle province, pensano la regione autonoma, ma perché si contrappongono allo Stato liberale. Ecco, quindi non è un pensiero progressista. Quindi mi ha interessato moltissimo la relazione del professor Brini, il quale ha messo in luce quanto anche di non progressista ci sia nella tradizione federalista. L'ha messo in rilievo in maniera, direi, per me, coraggiosa. Direi che bisogna avere anche il coraggio di guardare, e ho visto che gli storici, anche di oggi pomeriggio, Filippo Martel e il politologo Ruben Delbey, hanno avuto questa chiarezza che non sempre noi italiani abbiamo. Allora, il fatto di considerare, di pensare che non tutto nasca dal progressismo nel campo del pensiero federalista, secondo me è significativo. Questo non si deve, peraltro, in vari casi far commettere l'errore di non pensare che il pensiero di uomini, ecco, come Sturz, e ha sottolineato Brini anche in parte di Sanon, pur essendo formato da mattoni vecchi, tuttavia la grandezza di questi uomini, che noi non dobbiamo disconoscere, è stato quello di usare mattoni che qualche volta appartengono a un pensiero conservatore e di averlo trasformato in un pensiero democratico. Questo secondo passaggio non lo dobbiamo dimenticare, secondo me è importante, perché trascina una parte della cultura. Pensate all'importanza della cultura cattolica nel nostro paese, non tutta, non certamente, abbiamo anche degli illustri cardinali che non sono così progressisti, ma questi fanno lo sforzo di, e in parte, non completamente, fanno lo sforzo di trascinare questa cultura su posizioni progressiste. Ecco, adesso a me è stato dato di parlare degli anni, mi è stato chiesto, non è scritto, ma di parlare soprattutto degli anni, diciamo, della formazione, degli anni della formazione. Ecco, e in questi anni della formazione di Chanoux è molto importante il passaggio, il padre Chanoux va nel 1923 alla facoltà a Torino, e qui è un po' una parentesi, ma che io vorrei aprire, perché si è detto che non si conosce molto bene il percorso formativo di Chanoux. In realtà qualche elemento di riflessione forse ce l'abbiamo, ecco, forse c'è. Allora, sappiamo che, cioè, Chanoux va alla facoltà di giurisprudenza di Torino, che non è una facoltà qualunque, non è una facoltà qualunque, anzi in quel periodo si forma intellettuali di rilievo non soltanto torinesi, ma direi in molti casi di rilievo nazionale, importanti per l'Italia, e in qualche caso anche di rilievo internazionale. Ecco, quando Chanoux arriva, sono o appena usciti, o stanno uscendo, o sono presenti, o se sono usciti sono presenti come diciamo ricercatori dell'università, ruotano attorno ai professori che con cui Chanoux si laurea, eccetera, eccetera. Alcune persone che vorrei ricordare, per esempio, figura di rilievo internazionale che è Slaffa. Slaffa è questo grande economista che prima insegna all'Università di Cagliari, poi ha difficoltà, non accetta il fascismo, se ne va in Inghilterra. Non vorrei fare la biografia di tutti, ma abbiamo Slaffa. Nel 23 sta appena uscendo dalla facoltà di scienze politiche Piero Gobetti. Poi abbiamo i politici che avranno un grande peso nella storia italiana, Togliatti che sarà segretario del Partito Comunista, frequenta in quegli anni un po' prima, ma finisce più o meno quando Chanoux entra, frequenta la facoltà di giurisprudenza. Abbiamo anche in quegli anni abbiamo Terracini, una delle menti critiche del comunismo italiano. Poi abbiamo tra i valdostani più o meno Alessandro Passerin d'Antrè, su cui mi soffermerò altrove. Sul finire di questo periodo entrano, insomma, più o meno un po' dopo Chanoux, entrano quelli che saranno i resistenti piemontesi, Dante Livio Bianco, i fratelli Garante Garrone, Alessandro lo storico, Carlo il politico, e un po' dopo c'entra Ettore Passerin d'Antrè, anche e un pochino e quindi un ambiente dopo entrerà Bobbio che si forma proprio in questa facoltà. Tra i giovani del tempo, dell'epoca in cui Chanoux inizia il percorso formativo, ecco, abbiamo alcuni intellettuali valdostani di importanza veramente grande. Allora, frequentano la facoltà di lettere, Natalino Sapegno, il grande critico, forse il maggiore critico della letteratura italiana della seconda metà del secolo scorso, Federico Chabot, inutile dire, gli storici italiani magari pasticciano, ma comunque lo considerano un modello, tutte le correnti storiche a cui rifarsi, storico per noi italiani, ma non solo, molto importante. Abbiamo poi Alessandro Passerin d'Antrè, che sarà allievo di Solà, sarà poi ha un percorso molto interessante, importante, e insegnerà ad Oxford, uno dei pochi professori italiani che insegna ad Oxford, e viene chiamato ad Oxford su consiglio ai professori in inglese di Benedetto Croce. Cercavano un italiano che insegnasse filosofia della politica, se voglio esperto di storia della dottrina, E Benedetto Croce insegna, chiama Alessandro Passarelli d'Andrea. Ecco, diciamo queste tre figure, Sapieni, Alessandro Passarelli d'Andrea e in misura minore Chabot, sono tutti e tre legati al Cenacolo Gobettiano. Gobetti è una figura estremamente importante nella cultura italiana, perché deriva, cioè è allievo di Salvemini, di Einaudi, in qualche modo di Croce, di altri, ma secondo Bobbio è il suo principale maestro è Einaudi. Attraverso Einaudi Gobetti declina un liberalismo che guarda a sinistra, alimenta le correnti che passeranno a Giustizia e Libertà, i fratelli Rosselli. Carlo Rosselli scrive sulla rivoluzione liberale, la rivista di Gobetti, attraverso il pensiero azionista fino a Bobbio, che fu presidente del centro Gobetti, diffonde il pensiero gobettiano. Insomma, questa corrente di pensiero ha un grande influsso a livello nazionale. Chabot, Alessandro Sapieni appartiene al circolo di Gobetti, al cenacolo di Gobetti, è uno dei maggiori scrittori della sua rivista e pubblica nelle edizioni di Piero Gobetti la sua primo volume, il volume su Jacopone da Torino. Alessandro Passarelli d'Andrea appartiene anche a questo cenacolo, non ha l'importanza all'interno di questo gruppo, direi, di un Sapieni, però è importante, e pubblica anche presso Gobetti il suo primo volume dedicato alla filosofia della natura in Hegel. Chabot viene descritto da Alessandro Passarelli d'Andrea come una persona un po' più isolata, personalmente più isolata, e molto vocato agli studi su Machiavelli, di cui ha pubblicato importanti saggi. Gobetti inserisce un volume di Chabot su Machiavelli nella sua collana di biografie. Poi Gobetti non realizza il progetto perché va in esilio e muore a Parigi. Allora, al Ettore Passarelli d'Andrea, diciamo così, vorrei farla ormai, andare un po' velocemente, è uno storico direi molto importante, perché ha un rilievo nella storia degli studi sul Risorgimento e degli studi sul Movimento Cattolico, ma non posso dilungarmi troppo. Sanù, che frequenta questa facoltà, e sappiamo quali corsi frequenta, e ringrazio il dottor Perrier di avermi fornito questi dati. Sappiamo i corsi che frequenta, eccetto il terzo anno. Ecco, lui frequenta i corsi dei principali docenti. Allora, frequenta il corso di economia politica di Loria, un intellettuale di origine socialista che soprattutto prima della guerra aveva avuto un'importanza nella cultura, non soltanto nazionale, che in quel momento è più un po' oscurato da Einaudi. Einaudi comincia a oscurare. Un altro professore importante è Iannaccone, grande statistico. Segue il corso di Solari, filosofo della politica, fu uno studioso significativo ma non importantissimo. La sua capacità fu quella di creare, del dar vita a una scuola, di alimentare una serie di allievi che lo superavano. E quindi questi molti torinesi sono allievi di Solari, Alessandro Passerandantre, Gobetti, per giungere fino a Bobbio. Quindi lui frequenta i corsi di filosofia della politica, frequenta il corso di filosofia di scienza delle finanze con Einaudi. Abbiamo visto l'importanza che ha Einaudi, anche oggi l'abbiamo capito, anche nel pensiero federalista. Frequenta i corsi di storia delle dottrine economiche con Prato, che adesso magari non ci dice nulla, ma è uno degli autori che Benedetto Croce considera uno degli elementi di forza di quella che lui chiama la scuola economico-giuridica torinese, piemontese, che considera il punto di forza della scuola torinese. Frequenta i corsi del professor Ruffini, ecco, del professor Ruffini, che è insigne giurista, ma sottile indagatore, cosa non banale per Chanu, dei rapporti tra Stato e Chiesa, del pensiero liberale e del pensiero. Quindi io sono elementi su cui riflettere, sono elementi, secondo me, già importanti quelli che emergono da questi dati. L'esperienza del mondo cattolico in cui piemontese, torinese, in cui Chanu si inserisce, è un'esperienza importante. Io vorrei sottolinearne alcuni elementi. Innanzitutto, è il mondo cattolico piemontese ha una peculiarità che lo rende diverso dal resto del mondo cattolico italiano. Il mondo cattolico italiano, il movimento cattolico italiano, essenzialmente nelle aree, della Lombardia e del Veneto, che sono aree fortissime, portanti per il movimento cattolico italiano, e di lì nel resto del centro e del sud Italia, guarda ai paesi di lingua tedesca, guarda alla cultura tedesca, austriaca, tedesca, svizzero-tedesca. Il mondo cattolico piemontese, torinese, guarda invece alla Francia, alla Svizzera francese, guarda a Ginevra, guarda alla Francia in generale. Questo è un carattere che lo distingue, che fa la differenza rispetto al mondo cattolico italiano. È un carattere che il mondo cattolico piemontese, torinese, ha in comune con quello valdostano, con quello aostano. Diciamo così, prima d'Aosta è più accentuato. Secondo me si pone un problema storiografico che io rinvierei, non sono in grado di risolvere, ma che rinvierei alla storiografia. La Val d'Aosta ha molti studiosi valenti. Loro o hanno risolto o sono in grado di risolvere questo problema. Cioè, in che misura gli influssi francesi sulla cultura cattolica aostana siano diretti, credo, mi pare da quello che ho studiato, in larghissima parte diretti, ma c'è certamente una parte di questi influssi sulla cultura cattolica aostana, sul mondo cattolico valdostano, che sono mediati dal Piemonte. Allora, perché? Perché abbiamo visto che i maggiori intellettuali aostani hanno un passaggio non banale per l'Università di Torino, borghesia, aristocrazia valdostana ha delle dimore, l'aristocrazia, a Torino. E passa una parte dell'anno a Torino, dove c'è il re, dove ci passa il re, c'è il re, ci passa il re, sta a Roma, cioè ci passa, va a Torino, va nel re. Quindi c'è questo collegamento, bisognerebbe studiarlo, vedere, giudicare, non dobbiamo vergognarci, non dovete vergognarsi anche se vado sta, di pensare che qualche passaggio possa essere mediato dal Piemonte, di cui del resto la Val d'Aosta. Allora,
abbiamo altro di cui vergognarci.
Allora, io mi avvio verso la conclusione, vorrei affrontare alcuni problemi, sono consapevole che ho incominciato alle 5 meno 20 e cerco di restringermi nei 45 minuti, cioè di parlare, se non sbaglio, ancora 10 minuti. No, ma non vorrei abusare della gentilezza, parlerò ancora 10 minuti. Allora, un'altra caratteristica, ecco, del mondo cattolico piemontese e soprattutto dalla cultura delle gerarchie ecclesiastiche, del clero piemontese, è dovuta alla compresenza di due culture diverse che alimentano questo clero. Una è la tradizione non del tutto schiacciata che continua ancora all'inizio del secolo, la tradizione cattolico-liberale, che deriva da Rosmini, da Gioberti, eccetera. Questa è la cultura del clero più colto. Ma abbiamo anche un'altra cultura, che è un altro clero, mentre il primo clero è soprattutto di origine urbana, diciamo aristocratica, ed è sensibile alle tradizioni liberali, abbiamo anche un'altra cultura, è una cultura che di un clero, che innerva un clero per lo più di origine rurale, popolare, di tendenze beniniste, antiliberali, alfonsiane. E la tradizione, questa, semplificando, che si rifà ai grandi modelli di santità torinese dell'Ottocento, da Fasso, Cottolengo, Don Bosco, Murialdo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è questa seconda paradice. Quando, diciamo così, Chanu arriva a Torino e appena morto un vescovo che appartiene alla prima tradizione ed è arrivato alla guida della diocesi torinese Monsignor Gamba, che appartiene alla seconda tradizione, a questa seconda tradizione più popolare, che deriva dai modelli dei grandi santi. In realtà lui, Gamba, si è formato alla scuola di Don Bosco, anzi proviene addirittura dagli stessi luoghi di Don Bosco. Declina però questa tradizione in senso progressista e contribuirà a far sì che il mondo cattolico piemontese resista di più del mondo cattolico di altre parti d'Italia alla pressione del fascismo. Ecco, del complesso del mondo cattolico piemontese, non so se faccio in tempo a parlare, ma alcune cose le vorrei dire. Brevi, come? Innanzitutto, Chanu guarda alla gioventù cattolica piemontese, la gioventù cattolica torinese. Ecco, diciamo così, la Gioventù Cattolica torinese, piemontese è un organismo, è un'organizzazione forte, non è un'organizzazione banale. E diciamo, la Gioventù Cattolica torinese ha 200 circoli, 4.500 soci federati nel 1923, quando Chanoine arriva a Torino. E rappresenta un quarto degli 800 circoli e dei 1800 iscritti della Gioventù Cattolica Piemontese. Una Gioventù Cattolica Piemontese che ha forti tendenze autonomistiche per le caratteristiche del cattolicesimo piemontese e anche valdostano, e la Val d'Aosta fa parte, ecco, di questa situazione, fa parte della Gioventù Cattolica Piemontese, quella ostana, ecco, per le tendenze fortemente diverse dal resto. Quindi è tendenzialmente autonomista. Questa, la Gioventù Cattolica torinese e piemontese, tende in maniera forte alla collusione col Partito Popolare e alla collusione con i sindacati bianchi. In altre zone d'Italia ci sono frizioni. Invece la Gioventù Cattolica piemontese è portata alla collusione, nonostante la dichiarata autonomia e confessionalità del Partito Popolare, questi sostengono fortemente il Partito Popolare. È una tendenza così forte che l'assistente ecclesiastico, il canonico Pittarelli, nel 1924, quando arriva, nel 1924, cioè il secondo anno di permanenza di Chanoine a Torino, ritiene pericolosissima ma incontenibile. Chi c'è ai vertici della Gioventù Cattolica torinese in quel tempo? È Andrea Guglielminetti, che avrà funzioni di responsabilità di rilievo nella resistenza piemontese e a cui ha dedicato pagine molto interessanti Valdo Fusi in un libro dedicato alla resistenza, che certamente gli italiani conoscono e che i francesi, i svizzeri, studiosi francesi e svizzeri presenti possono benissimo ignorare, che è intitolato Fiori Rosse al Martinetto, in cui si parla appunto di alcuni episodi drammatici della resistenza piemontese. Valdo Fusi è uno scrittore così abbastanza interessante del film. Ma la cosa più interessante per noi, per capire anche Chanoine, eccetera, eccetera, è il fatto che alla guida del Consiglio regionale del Piemonte, cioè della Gioventù Cattolica Piemontese, sia Renato Guillermin. Renato Guillermin è indicato nell'edizione degli scritti di Chanoine, che vi ringrazio di avermi mandato. Ecco, è considerato uno delle persone principali, una delle persone che più frequentemente ricorrono in questi scritti. Ecco, che non sono stati pubblicati dalla Fondazione Chanoine, ma mi pare dell'Istituto Storico. Allora, cosa però mi sembrano delle sinergie importanti che si creano. Allora, Guillermin, come Chanoine, cadrà vittima del fascismo e verrà fucilato il 27 settembre del 1943. Diciamo così, quindi la Gioventù Cattolica piemontese per lungo tempo e torinese avrà posizioni, diciamo, progressiste e verrà alla fine commissariata, insomma, siamo già nel 26, non so. Ecco, l'altro gruppo, l'altra associazione a cui Chanoine guarda quando è a Torino è la FUCI. La FUCI torinese, la FUCI torinese, contrariamente alla Gioventù Cattolica, ha un andamento altalenante. E allora questa associazione, io nella mia relazione, che però non credo di riuscire a leggere per questa parte, ho fatto una ricostruzione, perché ho visto i verbali, ma ho fatto una ricostruzione attraverso le lettere di Pier Giorgio Frassati, che allora era in questa associazione. E c'è nei primi due anni di presenza di Chanoux a Parigi. Era una persona, Frassati, inutile che di, era figlio del direttore della stampa, che adesso è stato, contrariamente al padre, milita nel mondo cattolico e adesso è stato proclamato beato. Nella Fuci torinese assume la carica soltanto di responsabile della San Vincenzo. Ma vediamo dalle lettere che briga in continuazione. Cerca alleanze, fa, disfa, non era affatto una persona secondaria. Allora, cosa ci dicono queste lettere e anche i verbali e anche altri documenti? Ma io utilizzerò soprattutto le lettere. Innanzitutto che dal 22 praticamente la Fuci è infiltrata dal fascismo. Questa tendenza si accentua successivamente. La Fuci nel 23, in occasione della visita della Fuci della visita di Mussolini a Torino, la Fuci torinese fa atto di omaggio a Mussolini, Frassati si arrabbia. Io forse questa piccola citazione la farò di una sua lettera. Sono veramente indignato, scrive, a Guardia Riva, che è il presidente della Fuci, perché hai esposto la bandiera che tante volte, benché indegno, ho portato nei cortei religiosi, dal balcone l'hai esposta, per rendere omaggio a colui che disfa le opere pie, non mette a freno ai fascisti, lascia uccidere ministri di Dio come Don Minzoni, e cerca di coprire questi misfatti col mettere il crocifisso nelle scuole. Io mi sono preso tutta la responsabilità e ho tolto questa bandiera purtroppo tardi. Ed ora ti comunico le mie dimissioni irrevocabili. Continuerò con l'aiuto di Dio, non per niente l'ha fatto bene, anche fuori dal circolo, benché ciò mi rechi molto dispiacere. E farò quel poco che potrò per la causa cristiana e per la pace di Cristo. Lascia il, dice di, il 26 ottobre del 23 restituisce la tessera e il distintivo e scrive: allora farò parte dell'azione cattolica come socio della gioventù cattolica italiana che ha seguito in questa occasione una netta linea di condotta, una condotta diversa della Fuci. Ritira poi le sue dimissioni, insomma, perché non vuole, dice con difficoltà, perché non vuole che il suo gesto, premono tutti che questo personaggio che per il padre è importante, ritira le dimissioni. Ecco, si è ormai alla vigilia del rinnovo degli organi direttivi della Fuci torinese. Frassati sostiene un progressista, ahimè, viene eletto un'altra volta uno che lui considera un militarista, eccetera, eccetera, che qualifica con gli stessi caratteri, con gli aggettivi con cui aveva qualificato il presidente precedente. Insomma, la Fuci torinese avrà un presidente di livello, soltanto di notevole livello, soltanto nell'autunno del 1925, quindi quando Chanoux è ancora a Torino. Questo presidente è Baldovino di Roasenda, che imprime, diciamo così, è un montiniano, la Fuci italiana è guidata da Montini e da Righetti. sì, in qualche modo il progetto di Montini, futuro Paolo VI, è quello di trovare un terreno di sopravvivenza della Fuci, dei gruppi intellettuali italiani, a cui sarà legato. Molti esponenti della DC nel dopoguerra, fino a morte, sono stati suoi allievi. Ecco, diciamo così, sul terreno culturale, svincolandolo dalla politica. Questo crea nella Fuci torinese dei grandi problemi, ma alla fine vince. Ecco, quindi nell'ultimo periodo fucino, e con questo chiudo, di Chanu, c'è questa tendenza che tende con difficoltà a prevalere. Baldovino di Roasenda poi si farà domenicano, avrà un futuro non banale sul piano religioso e sul piano culturale, e finirà come segretario della Pontificia Accademia delle Scienze, chiamato in questo da Paolo VI. Io con questo ho già sforato di 2 o 3 minuti il tempo che mi era concesso, vi ringrazio molto.